Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un ultra.
La Madonna.
Hai l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo, ma grande.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cat Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Unique Radio, la settima puntata di Cult Fiction, la voce che sentite è quella di Salvatore Uccheddu, che vi terrà compagnia per un'ora nel programma dedicato al cinema. Le novità di questa puntata sono abbastanza, iniziare dalla recensione del film che siamo andati a vedere, e si tratta di Midsommar, il villaggio dei dannati. Non ha molto a che vedere con i classici villaggio dei dannati già visti al cinema, uno per esempio anche opera di John Carpenter, ma si tratta comunque di un film davvero, davvero molto interessante. Per poi passare all'intervista in collaborazione con Diari di Cineclub, realizzata alla responsabile marketing della Fondazione Marche e Cultura, Anna Olivucci, che ci parlerà di cineturismo, molto, molto, molto interessante. In conclusione, poi, abbiamo ulteriormente alzato l'asticella del livello di difficoltà dei nostri racconti radiofonici di film passati al cinema, i grandi classici e i cult, e questa volta Cult Fiction propone 2001 Odissea nello spazio del 1968 con la regia di Stanley Kubrick. Prima di iniziare vi ricordo come potete ascoltare Cult Fiction e come seguire Unica Radio. Ovviamente dal sito www.unicaradio.it potete ascoltare la diretta di tutti i programmi, trovare gli articoli, le informazioni, le news sulle nostre iniziative. E poi potete anche scaricare l'app ufficiale di Unica Radio gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS. Inoltre potete seguire Unica Radio e Cult Fiction sulle rispettive pagine Facebook e Instagram. Ma prima di iniziare ascoltiamo un brano, visto che è estate, siamo in trepidante attesa di andare in ferie. Ascoltiamo The Heavy con How You Like Me Now, tratta dal folle film Come ammazzare il capo e vivere felici.
Don't
alzare il capo e vivere felici, una soluzione che in tanti cercano e secondo me per risolvere basterebbe invitare il proprio capo nel villaggio di Högra in Svezia, ovvero conosciuto anche come il villaggio dei dannati, che è anche la recensione che Cult Fiction propone in questo momento. Di cosa tratta Il villaggio dei dannati, il film che siamo andati a vedere in sala, che trovate tuttora nelle sale cinematografiche? Il film diretto da Ari Aster, ovvero il regista, lo stesso regista di Hereditary, uscito uno o due anni fa al massimo, è veramente sorprendente, una narrazione pulita che non lascia molte domande ma trattiene veramente lo spettatore incollato alle vicende dei protagonisti, ovvero di Danny, interpretata da Florence Pugh, Mark, interpretato da Will Poulter, e Christian, interpretato da Jack Raynor, e non dimentichiamo anche William Jackson Harper, che interpreta Josh, praticamente un gruppo di quattro amici che vengono invitati in Svezia, in questa comune, un gruppo di persone molto libere, autosufficiente, che si riunisce per festeggiare la mezza estate, ovvero una festa che solo troppo tardi i nostri amici riconosceranno essere abbastanza letale e pericolosa. Questi ragazzi ne vedranno davvero delle belle, complice anche il fatto che loro stessi non vanno molto d'accordo tra loro. Quindi cosa succede una volta che i ragazzi arrivano nella comune di Högra e perché si rivolgono a questa comune? Vengono invitati da un autoctono che praticamente ha già in mente il piano e cosa far fare ai ragazzi. Vengono drogati diverse volte e vedranno veramente delle assurdità che non è il caso di raccontare per non fare spoiler. Quindi perché andare a vedere Midsommar al cinema? Perché se avete visto Hereditary, allora sapete già cosa aspettarvi più o meno. La fantasia di Ari Aster è illimitata. Lui stesso ha curato il soggetto e la sceneggiatura, ovviamente anche la regia di questo film. Quindi ha le idee ben chiare. Le scene sono molto pulite, molto crude in molti casi, rimangono veramente impresse nella mente. Ci sono diversi casi in cui alcune scelte registiche permettono anche di immedesimarsi un po' in ciò che succede ai personaggi, ovvero tutti i momenti in cui questi assumono, volenti o nolenti, delle droghe. Questo effetto è sostenuto anche dalla scelta delle musiche, della colonna sonora, che non fanno altro che amplificare ciò che deve essere raccontato durante il film. Quindi è un vero matrimonio di scelte stilistiche volte a portare lo spettatore all'interno di questa comune. E un altro dettaglio che funziona molto bene all'interno del film sono tutte le assurdità proposte che all'interno della comune funzionano esattamente come qualcosa di totalmente normale. Quindi i canti, le cerimonie, le usanze, le tradizioni sono veramente assurde, del tutto normali. Quindi lo spettatore chiaramente è un forestiero, così come lo sono i protagonisti del film. Altra scelta veramente originale e apprezzatissima, il fatto che sia ambientato in Svezia e quindi può essere considerato magari non un horror psicologico, un thriller psicologico, totalmente ambientato alla luce del sole, al giorno, cosa che fa probabilmente ancora più inquietante l'insieme delle vicende dei nostri amici protagonisti. Quindi Midsommar promosso a pieni voti. Quindi detto questo, cosa aspettarci oltre Midsommar durante l'estate, durante i prossimi giorni al cinema? Lo scopriamo ascoltando i trailer in FM.
L'unico limite è non averla. Unica Radio.
Unica Radio.
App.
Attenzione, allerta uragano di quinta categoria. Evacuare l'area immediatamente. Non potremo soccorrervi.
Da Sam Raimi, produttore della casa Man in the Dark. Come puoi salvarti se gli alligatori si nascondono sott'acqua? Troll intrappolati. Un film di Alexander Ascià dal 15 agosto al cinema.
Benvenuti a Villa dei Laghi. Benvenuti nella nostra casa.
Qui non mi manca niente. È il posto migliore del mondo.
Non varcate mai i confini della villa. Non avvicinatevi a Samuel.
Sapeva che era pericoloso uscire. Ma l'ha fatto comunque.
The Nest, il nido. Dal 15 agosto al cinema.
La saga di Fast and Furious continua.
Leo Cobbs e Deckard Shaw
hanno tentato di farsi fuori a vicenda, ma...
C'è una sola possibilità contro Brixton, che voi lavoriate insieme.
Ora devono contare l'uno sull'altro.
Non esiste!
Che hai nel cervello?
Fast and Furious, Hobbs & Shaw, in anteprima nazionale il 7 agosto e dall'8 agosto al cinema.
Spiagge, aeroporti, parchi che si svuotano. Qualcosa di nuovo sta arrivando. E coinvolge tutti, nessuno escluso. è Movement e cambierà la tua estate. Attori straordinari, film eccezionali. E il cinema sarà ancora il luogo in cui emozionarsi e condividere le passioni. Movement, al cinema, tutto l'anno.
Cult Fiction su Unica Radio.
Dunque, abbiamo ascoltato ancora una volta il trailer di Fast and Furious 8, che sarà oggetto delle vacanze estive, ma abbiamo ascoltato anche il trailer di The Nest, il film opera prima di Roberto De Feo, che uscirà nelle sale il 15 agosto, con protagonista Francesca Cavallin e un coro di persone tra cui due ragazzi giovanissimi, ovvero Justin Kolovkin e Ginevra Francesconi. Andremo a vederlo e ne parleremo senz'altro, ma al cinema non troviamo solo questo. In queste giornate troviamo anche Dolcissime, film italiano di Francesco Ghiaccio, che racconta la storia di tre amiche inseparabili, un po' come dire chubby, con un po' morbide, disagiate per la propria forma fisica, che comunque trovano un modo per riscattarsi. Inoltre troviamo anche Hotel Artemis, film che vede la partecipazione di un cast stellare come Jeff Goldblum, Jodie Foster, Dave Bautista, ma anche tanti tanti altri attori e un bel coro. E poi, per chi volesse recuperare qualcosa, troviamo ancora Beautiful Boy e Toy Story 4, quindi abbiamo tanto materiale. Ora invece ci ascoltiamo un classico dei Rolling Stones, tratto dal film con Johnny Depp e Penelope Cruz, Blow, e il titolo è Can't You Hear Me Knocking. Radio per Cult Fiction, riprendiamo la trasmissione e abbiamo il momento dell'ospite di Diari di Cineclub, un'amica dei Diari di Cineclub. Si tratta di Anna Olivucci, responsabile Marketing Commission per la Fondazione Marche Cultura. Buonasera Anna.
Buonasera a voi e grazie dell'occasione.
Grazie a lei per la disponibilità. Parlavamo poco fa riguardo ovviamente il cinema e le possibilità che ha appunto la Film Commission della Regione Marche per quanto riguarda lo sviluppo del cineturismo. È un argomento, un settore cui tenete particolarmente, giusto?
Sì, sì, anzi devo dire che ho cominciato in epoca non sospetta, cioè nel senso che quando ancora molti colleghi un po' sorridevano all'idea che questo fosse uno dei compiti delle Film Commission, uh-huh. E invece per me è partito un po' tutto da lì, nel senso che è partito da un piacere della ricerca dell'identità territoriale che diventava poi brand, comunicazione autentica di brand, e quindi facilmente comunicavi non solo un brand culturale complessivo, territoriale, ma anche una attrattività turistica. Quindi per me i due termini sono sempre stati assolutamente vicini e concatenati. Poi ci sono voluti un mucchio di anni perché questa cosa diventasse praticata e praticabile.
Perché attecchisse, perché mettesse radici in questo senso?
Sì, sì, perché le ripeto, per me era una cosa assolutamente scontata. Credo che forse più di 40 anni fa io abbia fatto il primo viaggio per cineturismo, quando non esisteva nemmeno la parola, uh-huh. Ed ero così curiosa di vedere la piazza dove avevano girato Nosferatu a Delft, quella con l'invasione di topi, che mi sono mossa per quello, e alla dogana, quando ci hanno fermato per chiedere dove andavamo, io ho detto questo, pensavano che fossimo scemi, ma poi in realtà non eravamo scemi. Molti anni più tardi si è mossa della gente per andare a vedere qualcosa su queste basi.
Avevate quindi visto lungo?
Sì, sì, perché ho un po' di anticipazione, ma da spettatore più che altro, da, mm-hmm. dal piacere dello spettatore. E questa terra, in particolare le Marche, è così bella e così poco definita all'esterno, quasi avesse un profilo sfumato. È un po' risultato anche dalla medietà, anche geografica, della regione stessa. Però merita di essere vista e merita di essere conosciuta per la sua bellezza, e certamente l'occhio di un regista rende un luogo un'altra cosa, la prospettiva naturale, inquadrata, la carica di significati. Se poi è un regista grande e fa un bel film, molto meglio, ovviamente.
Esatto, esatto. E quindi questo settore si muove anche al fine di rendere la regione Marche un set accogliente, nel senso incentivare i registi e i filmmaker a utilizzare i territori della regione per produrre progetti.
Sì. I due segmenti della parola, cine e turismo, sono veramente reciprocamente vantaggiosi quando si capisce, si intuisce questo anello di congiunzione. È uno dei pochi matrimoni che potrebbe essere veramente indissolubile e durare bene, però certo bisogna essere molto accorti e favorire l'uno e l'altro in maniera omogenea, perché un film non produce immediatamente, automaticamente cineturismo, deve essere accompagnato, sostenuto fin dall'inizio. In questo senso noi adesso stiamo puntando, la regione ha avviato un nuovo cluster, mm-hmm. tra quelli, oltre quelli già esistenti, sulla cultura, sull'enogastronomia, ed è un cluster che si chiama Marche Cinema, che è proprio dedicato al cineturismo, e quindi questa è una prova di fiducia non solo per l'impegno economico, ma proprio per l'impegno in sé. Certo. Che la regione ha voluto fare. E noi ci stiamo dedicando all'inizio a un film che è La Banda Grossi, che sta andando bene ma che potrebbe essere visto molto di più, che è molto forte sotto il profilo identitario e molto forte sotto il profilo turistico, perché ha delle location stupende. E ci stiamo organizzando con delle start-up giovani e molto innovative. Noi facciamo la parte, quella in qualche modo culturale, e loro aggiungono anche la parte commerciale, per creare dei movie tour che diventino poi un'offerta commerciale, ma proprio relativi al film, che prendono spunto da questo e che partono dalla visione del film. Quindi credo che avremo buoni esiti, guardi, poi ne riparleremo, ma è così affascinante, un film in costume sul brigantaggio nelle Marche, quindi direi un film molto particolare. Mm-hmm. Io credo che possa offrire un'esperienza indimenticabile a quei turisti, a quei viaggiatori, più che quei turisti, che intendano dedicare 2 o 3 giorni alla scoperta di questa zona anche sotto questo profilo. Mi piace ricordare, perché poi sono veramente pieni di entusiasmo e lavorano benissimo, e Spirit di Giacomo Andreani, Italy Movie Work di Giovanna Dubini e ovviamente CNA. E CNA, Cinefood, ci mette la sua parte, perché progetta prodotti brandizzati sul film. Quindi okay. A ridosso di questa cosa siamo usciti con la gluppa del brigante. La gluppa è un termine marchigiano, mm-hmm. diciamo che al sud la chiamerebbero mappatella, diciamo il sacchetto con le nocche okay. chiuse che i briganti portavano in viaggio, e dentro ci sono dei cibi buonissimi della zona, e siamo stati a Ischia Film Festival e questa cosa direi che ha funzionato molto bene. La gente è stata felice di vedere il film e felice di avere la gruppa del Brigante.
Cult Fiction su Unica Radio.
Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
I colori dell'estate: rosso come il sangue, giallo come il plasma. Prima di andare in vacanza, compi un gesto di generosità che ti renderà felice. Dona. Scopri come su avis.it. Avis. Da oltre 90 anni coloriamo il mondo di solidarietà.
Quindi il risultato di questo lavoro sarebbe un itinerario del cinema sui set del film.
Esattamente, ricreando anche, partendo dalla visione del film e dalla presenza del regista o del produttore con noi, e ricreando anche l'ultima scena del film, in modo che chi si trova all'interno di questo viaggio faccia proprio il viaggio esperienziale, cioè abbia esperienza di questo cammino nei territori del pesarese, perché poi lì è stato girato il film, andando in giro, mangiando in un falò alla luce della luna, cioè vivendo.
Quindi anche con la ricostruzione storica.
Che in qualche cosa di cui uno si debba ricordare, perché come dicevo anche molti anni fa, un movie tour non è una cosa nella quale tu porti in giro qualcuno a vedere e poi gli dici qui hanno girato. Questo non restituisce niente della PIL del cinema. Un movie tour deve restituire esattamente il fascino del cinema, se no non parliamo di un movie tour.
Beh, chiaramente è molto più bello essere sul posto, sui luoghi del film e vedere anche quanto è successo nel film. Quella è proprio l'immedesimazione che magari non si può avere davanti allo schermo, ma chiaramente all'interno della realtà è molto più suggestivo.
Assolutamente sì, e non è una semplice indicazione del qui hanno girato, cioè tu ti predisponi a vivere dei giorni in un'altra dimensione,
esatto.
Dentro un territorio che non conosci e che conosci in questo modo fascinoso. Io penso che sia, cioè, io stessa non vedo l'ora di andare a fare il primo movie tour, ecco, e quindi penso che sia una cosa bella. Glielo dico, la mia prospettiva è sempre quella dello spettatore, cioè del fruitore finale. Perché il cinema è fatto per essere visto, quindi il fruitore finale è assolutamente determinante.
Assolutamente sì. Ci sono altri progetti o degli effetti collaterali che ci si aspetta appunto da questi progetti sul cineturismo?
Allora, gli effetti collaterali che io mi auguro sono innanzitutto una concezione del cinema all'interno proprio delle istituzioni che possono dare sostegno, quindi delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, una concezione del cinema trasversale, cioè come una industria culturale capace di attivare non solo la cultura, le coscienze, l'identità, sotto il profilo anche sociale, territoriale, ma di attivare anche settori trasversali, quindi il turismo, ma anche l'enogastronomia. Adesso stiamo pensando per esempio di fare delle, non è un'idea nostra, l'abbiamo comunque già vista, però mi piace applicarla qui, l'idea di fare delle video ricette, cioè delle ricette marchigiane accompagnate a citazioni filmiche, cioè dove questa specialità, questa peculiarità del territorio sia stata citata nei film.
Sì.
Quindi è un po', vabbè, è perché a me mi piace il cinema, quindi è chiaro che se ne parlo così, è un po' un modo di guardare la realtà, no? Cioè lo guardi attraverso l'occhio di una prospettiva visionaria, allora tutto diventa caricato di significato, dal cibo che mangi al luogo che vedi.
Certo.
È la storia, ma... è la narrazione che rende tutto più ricco.
Ovviamente queste intenzioni sono molto più credibili se arrivano da parte di chi il cinema lo prova anche come passione, quindi in qualche modo da appassionato, se non altro, le intenzioni sono genuine.
Guardi, il primo destinatario secondo me rimane un pubblico di nicchia che è il cineturista, cioè quello che desidera muoversi per motivi anche filmici, però non escludo il fatto che chi desidera di muoversi per motivi turistici poi, vedendo il film, aggiunga delle motivazioni alla motivazione iniziale.
Certo, e si allarga anche la forbice di utenza, appunto, collateralmente.
Sì, penso proprio di sì. Io sono molto fiduciosa sul cinema, il quale, come dire, saranno più di 100 anni che dicono che muore, ma non è morto. Prende forme diverse e non muore perché la capacità di narrare per immagini, la quale certamente non muore.
Assolutamente.
Con buona pace di tutti i video su YouTube, con buona pace, che stanno veramente costituendo un deterrente narrativo non indifferente. In realtà, quando tu un film ti dà una bella narrazione, sei strafelice.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, Anna, la ringrazio per la chiacchierata, è stata molto utile. Le auguro buon lavoro e molti successi sul cineturismo.
Grazie, grazie tante. Se ci risentiremo le dirò come è andata a finire, ok?
Va benissimo, molto volentieri.
Grazie.
La ringrazio. Grazie a voi. Arrivederci.
Cult Fiction su Unica Radio.
È arrivato il momento di dare spazio a Denise, che ci offre il popcorn parlandoci di plot e tutti i meccanismi relativi alla storia. Ce li snocciolerà lei. Spazio a Denise.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV.
Per vivere il cinema, da dietro lo schermo.
Io sono Denise e oggi parleremo del plot e del plot point nella sceneggiatura. Il plot è l'ossatura di una vicenda estesa e significativa contenuta nella storia. Ad esempio, in Forrest Gump, un plot è la storia d'amore fra il protagonista e la persona amata, mentre un altro plot è incentrato su Forrest, dall'incontro con Elvis fino alla guerra in Vietnam. Il plot point, invece, è la scena che interviene a modificare la linea dell'azione, reimpostandola secondo nuove coordinate. Nella struttura in tre atti, i plot point sono le scene che separano il primo atto dal secondo, con un primo plot point incentrato sulla messa in evidenza del problema. Ad esempio, in Avengers può essere: Nick Fury riuscirà a riunire gli eroi per sconfiggere Loki? Il secondo plot point, invece, divide il secondo atto dal terzo e si focalizza sulla tangibilità dell'obiettivo. Sempre in Avengers potrebbe essere: ora che gli eroi sono riuniti, riusciranno a fidarsi l'uno dell'altro e a collaborare insieme? Provate a prendere il vostro film preferito e a trovare i plot point e mandateceli alla pagina Facebook di Cult Fiction. Vi aspettiamo!
E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn. La rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
Delicati, sintetici, non ci capisco niente.
Paolo, a quest'ora io userei un programma 3.
Grazie, Alessandro.
Ottimo sugo, ora puoi abbassare la fiamma.
Grazie, signor Alessandro Volta.
Di niente, di energia me ne intendo. E da oggi anche tu. Per luce e gas, affidati alla massima autorità. Vai su ilportaleofferte.it di Arera, il comparatore che confronta tutte le offerte del mercato e ti aiuta a scegliere la migliore per te. Ilportaleofferte.it, approvato da Alessandro Volta.
È un'iniziativa di Arera, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
So you tell me that I'm a lucky man, and you're so right, yes, you're so right. Girl, you know, there's no other place I'd be right now, holding hands with my baby. So I'm gonna love you until the sun comes up. Be that extra sugar you need in your cup. Love, there's no holiday from this love. We won't take a break, no, from this love. There's no holiday from this love. We won't take a break, no. Not a day goes by when it's me alone, like a soldier. Can't wait to come back home and to let you know every man on earth wish they had you for their special lady. So I'm gonna love you until the sun comes up. You're that extra sugar I need in my cup. From this love, there's no holiday.
Ho ascoltato un po' di reggae con Courtney John e il suo brano Lucky Man, tratto da Chef, il film che mette appetito, guardatelo perché è veramente così, il film di Jon Favreau, regista anche di Iron Man e grande produttore della saga degli Avengers. Ma ora facciamo un salto indietro nel tempo, torniamo al 1968 per proporre la versione radiofonica di 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. E sui social il film è stato indovinato veramente da tanti, ma qualcuno se l'è anche tentata invano. Quindi complimenti per coloro che hanno indovinato 2001 Odissea nello spazio attraverso le emoticon dell'indovinello posto su Facebook. Vanno a Andrea Piludu, Andrea Cabras, Gloria Stara e Michele Cabras, che hanno indovinato la scimmia all'osso e l'astronauta col casco cosa volessero dire. Qualcuno se l'è tentata anche con il pianeta delle scimmie, lo sapevo che qualcuno ci sarebbe cascato, ma anche l'esercito delle 12 scimmie, il quale non avevo potuto immaginare sarebbe arrivato. Quindi il film non ha bisogno di presentazioni, perciò mettetevi comodi, ascoltiamo la versione radiofonica di 2001 Odissea nello spazio. Nell'Africa di 4 milioni di anni fa, un gruppo di ominidi davanti alla loro grotta, vede apparire misteriosamente un grande monolito nero. Gli ominidi, venendovi a contatto, imparano a usare strumenti per cacciare animali e a difendere il territorio uccidendo i nemici. Cominciano a prendere coscienza del mondo e della loro esistenza. Il sapere porta gli esseri umani alla scoperta dello spazio e nel 1999 il dottor Haywood Floyd, presidente del Comitato Nazionale Americano per l'Astronautica, partecipa a una missione spaziale il cui scopo è estremamente riservato.
Dottor Floyd, a rischio di proseguire nonostante la sua evidente reticenza, posso farle una domanda precisa?
Ma certamente.
Bene, bene, sarò franco, noi abbiamo ricevuto delle informazioni attendibili che una grave epidemia sarebbe scoppiata a Clavius, di cui a quanto pare l'origine è ignota. Lei ci conferma la notizia?
Sono spiacente, dottor Smilov, ma io non sono autorizzato a discuterne.
Sì, capisco.
Floyd incontra gli altri scienziati per poi compiere un volo spaziale per raggiungere il cratere Tycho. Durante il tragitto si conosce che il motivo della missione è la recente scoperta di un grande monolito nero sepolto nel suolo lunare da circa 3 milioni di anni.
Tuttavia condivido la necessità della più assoluta segretezza, come spero facciate voi. Sono certo che vi rendete conto del gravissimo potenziale di shock culturale e di disorientamento sociale insito nell'attuale situazione, se i fatti fossero prematuramente resi pubblici senza preparazione e condizionamento adeguati.
La narrazione si concentra nell'anno 2001, dove un gruppo di 5 astronauti, di cui 3 in stato di ibernazione, è in viaggio verso Giove, a bordo dell'astronave Discovery One, di cui HAL 9000, il supercomputer dotato di un'intelligenza artificiale in grado di riprodurre tutte le attività cognitive umane, è il coordinatore.
Possiamo dire questo, signor Emmer? La serie 9000 è il laboratorio più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare.
La serie 9000 è nota per non aver mai commesso un solo errore. Proprio per questo motivo, i 2 astronauti sono del tutto ignari del reale obiettivo della missione. Ad HAL, infatti, è stato imposto di non rivelare ai 2 uomini, il comandante David Bowman e il suo vice Frank Paul, il vero scopo del viaggio. Questa direttiva genera un conflitto nel supercomputer che inizia a manifestarsi tragicamente, sebbene sia progettato per collaborare con gli esseri umani senza omissioni o alterazioni di dati o informazioni. HAL segnala improvvisamente un'avaria a un componente che si collega con il pianeta Terra. Il componente viene ispezionato e il guasto risulta essere inesistente.
Sì, è molto strano. Non credo di aver mai visto un caso simile prima d'ora. Io consiglierei di rimettere l'elemento al suo posto e lasciare che vada in avaria. Dovrebbe essere facile allora individuare la causa. Possiamo certo permetterci di interrompere le comunicazioni per il breve periodo necessario alla sostituzione.
Quindi viene contattato il controllo della missione sulla Terra. Bowman e Paul, preoccupati, si rinchiudono dentro una capsula per discutere della situazione, facendo in modo che HAL non possa udirli.
Ora non ci sente. Allora, cosa ne dici?
Non saprei, tu che ne dici?
Io ho una bruttissima sensazione.
Sul serio?
Già, molto precisa. Tu no?
Non lo so, credo di sì. Però sappiamo che ha ragione quando dice che la serie 9000 non ha mai commesso errori. È vero.
Purtroppo queste sembrano un po' le ultime parole famose.
Già. Tuttavia ha consigliato lui l'analisi delle cause di avaria.
Ma il computer legge le parole sulle loro labbra. Avendo HAL commesso per la prima volta un errore, i 2 astronauti ritengono che sia diventato inaffidabile ed essendo in grado di condurre la navicella anche senza il controllo umano, il supercomputer impaurito davanti alla minaccia di essere messo fuori uso non trova altra soluzione che eliminare l'equipaggio.
Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi e purtroppo non posso permettere che questo accada.
Al comincia da Frank, uccidendolo durante un'escursione extraveicolare, facendolo investire da una capsula. Quando Bauman esce per recuperarne il corpo, Al elimina i tre astronauti in ibernazione, disattivando i sistemi che mantengono attive le loro funzioni vitali, e impedisce poi a Bauman di rientrare a bordo, rifiutandosi di aprirgli la saracinesca esterna.
D'accordo, Al. Rientrerò attraverso il portello di emergenza.
L'astronauta riesce comunque a entrare dal portello di emergenza, prendendolo con le braccia meccaniche della capsula. Poi accede al comparto della memoria logica di Al per disconnetterlo.
Francamente, ritengo che dovresti sederti con calma, prendere una pillola tranquillante e riflettere. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio lavoro tornerà ad essere normale.
Mentre David opera disinserendo le unità di memoria, Al dapprima lo implora di fermarsi dicendo di sentirsi di nuovo molto sicuro di sé e poi inizia a dare prova che la sua intelligenza sta regredendo allo stadio infantile, dicendo di avere paura e di sentirsi morire e risumando antichi ricordi e discorsi.
Si chiama Giro Giro Tondo.
Giro, giro tondo, io giro intorno al mondo, le stelle d'argento.
Appena prima della totale disattivazione del computer, si avvia una registrazione audiovisiva, destinata all'equipaggio della nave, in cui il dottor Floyd svela il vero obiettivo della missione, inizialmente noto solo al calcolatore e ai membri ibernati.
È tornato alla vita normale, voi potete conoscerlo. 18 mesi fa è stata scoperta la prima testimonianza di vita intelligente al di fuori della Terra. Era semisepolta 12 metri al di sotto della superficie lunare, vicino al cratere Tycho. Ad eccezione di un'unica, potentissima emissione radio puntata su Giove, il monolito nero che conta 4 milioni di anni era rimasto completamente inerte. Le sue origini e il suo scopo sono ancora un mistero assoluto.
Bauman arriva in orbita intorno al pianeta gigante, avvistando il monolito nero. Il monolito pare inghiottire l'esploratore e un tunnel luminoso e psichedelico cancella lo spazio conosciuto. Bauman e la sua capsula sono accelerati a velocità sconosciute. Sconvolto e disorientato, l'astronauta esce dalla capsula e mette i piedi in una camera dove trova un letto matrimoniale. Bauman, ormai solo, vede se stesso invecchiare e seguire poi i diversi stadi della propria vita. Allo stato massimo della sua vecchiaia, Bauman osserva se stesso con davanti il monolito, per poi rinascere in forma di feto cosmico. Un ritorno continuo al punto di partenza, al bambino che conosce il mare diventando adulto e che rinasce dopo essere diventato anziano. Questa era una versione radiofonica un po' funky, un po' jazz del brano Così parlò Zarathustra, tratta dal film 2001 Odissea nello spazio, riarrangiata da Ymir Deodato. Il brano accompagna le parti più note del film e quindi era giusto proporre questo. Il brano, tratto da un album del 1973, è stato apprezzatissimo e ha ricevuto diversi riconoscimenti, come anche dei Grammy Awards. Ma detto ciò, prima di salutarci vi ricordo come potete raggiungere Unica Radio. Il sito www.unicaradio.it permette di restare aggiornati con le news su quanto accade intorno a noi e anche di ascoltare le dirette tramite lo streaming, ma anche tramite l'app ufficiale di Unica Radio disponibile per sistemi operativi Android e iOS. Inoltre, sui social